Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Oggi avremo modo di aprire una porta sulla Scala di Milano con un'intervista ad Anna Pirozzi, la quale debutta nel ruolo di Lucrezia Contarini nei Due Foscari di Giuseppe Verdi, accanto al nome stratosferico di Placido Domingo e quello altrettanto luminoso di Francesco Meli nella parte del Doge e del figlio del Doge. Voglio ricordarvi anche che alla testa dei complessi scaligeri ci sarà Michele Mariotti, un caro amico che sono molto lieto di vedere in un contesto, diciamo, insolito per lui, visto che l'ho sempre apprezzato in Gioacchino Rossini, e la regia di Alvis Hermanis. Però con noi ci saranno anche tre ospiti in studio: Alberto Iona, Darren Hargan e la nostra Luisa Castellani. Ciao a tutti e tre.
Ciao,
buon pomeriggio.
Tra poco parleremo del vostro progetto. Annunciamo solamente il titolo, tanto per incuriosire gli ascoltatori.
Beh, già il titolo è abbastanza curioso, perché è Pop Cries. Pop viene da Poppea di Monteverde.
Non da Lucia Pop, no. E Kreis?
E Kreis viene da Tierkreis di Stockhausen.
Benissimo, d'altronde Luisa Castellani doveva per forza trascinarci dietro a se stessa questi compositori che sono proprio all'estremità, diciamo, di quello che è la musica che noi amiamo. Bene, però prima un curioso ascolto da Les Chevaliers e poi un breve contatto telefonico con Giuseppe Clericetti. Ci dirà appunto dove si trova e perché annunciato da questa pagina particolarmente divertente, direi. Allora, siamo in contatto con Giuseppe Clericetti, ciao.
Buongiorno a tutti, ciao.
Ciao, qui con me c'è Luisa Castellani, fra l'altro, che deve annunciare, deve proporre anche uno spettacolo imminente qui a Lugano. Ti saluta.
Ciao Giuseppe.
Salutoni, ciao salutoni.
Immagino che vi conosciate molto bene.
Come no.
Senti un po', quella musica sì. Che io ho messo per introdurti era azzeccata, vero?
Come fai a trovare questi? Ma tu sei un collezionista. Pensavo guarda, non esistesse nulla degli Chevalier.
Gli Chevalier, appunto. Infatti, invece, vedi, cerca e ricerca, si trova tutto. Guarda, stiamo attenti perché tra un po' ci troveremo anche noi su YouTube, magari nelle peggiori delle nostre performances.
Sei bravissimo. No, allora, sono a Venezia.
Ecco, ma che meraviglia.
Che bello, non fa caldo, ma è sempre bellissimo, è la città più bella del mondo.
Concordo.
E sono qui perché? Beh, innanzitutto perché ho fatto una gita al Palazzetto Bruzzane, Centre de Musique Romantique Française, ho fatto una bella intervista a Alexandre Dratvicki, che è il direttore scientifico, mi ha parlato del più e del meno, e mi ha parlato soprattutto di un paio di iniziative. La prima è legata a un'opera che si sta rappresentando in questi giorni a Venezia, che avrò la bellissima opportunità di vedere quest'oggi. Si tratta appunto degli Chevaliers de la Table Ronde, è un'opera bouffe del 1866 di Hervé. Tu conosci tutto, ma noi poveri mortali non conosciamo Hervé. E in realtà è peccato, perché è lui proprio l'inventore dell'opera buffa, proprio a braccetto con Offenbach, siamo proprio in quel periodo. Allora, quest'oggi una bella rappresentazione, i veneziani lo chiamano Malibran, ma è il Malibran, in effetti, il teatro Malibran. Poi ci saranno altre quattro riprese a Rennes per una tournée che ha fatto il giro d'Europa di questa bella opera buffa di Hervé. e veramente ce n'è per tutti i gusti, perché è un'opera veramente dove c'è da ridere tantissimo. Loro hanno fatto un po' un esperimento, perché vi sono molti dialoghi parlati, no? Vicino alla musica,
insomma,
Hervé,
sì,
esatto,
sì.
E hanno deciso di recitarli in francese con i sopratitoli in francese ed italiano, e dall'esperienza che hanno fatto qui a Venezia, Trazichin mi ha assicurato che il popolo italiano, italofono, ride tantissimo, nonostante che il tutto sia in lingua originale, quindi una bella scommessa vinta. La direzione di Christophe Grapperon, ed è una delle tante iniziative del Palazzetto Bruzzane. Fra le iniziative, Giorgio, c'è stata anche nel luglio scorso quella dell'esecuzione della Jacquerie, è un'opera di Édouard Lalo, e quindi loro hanno approfittato della stagione Lalo per proporla. In realtà Lalo ha scritto pochissimo, è un'opera che è stata invece completata da Arthur Cocard, ed è stata un po' una scusa, no? Loro hanno approfittato, diciamo, di un po' dell'ingenuità del fatto che l'opera è stata iniziata da Lalo per proporre quest'opera, che se fosse stata proposta con il nome di Cocard non avrebbe riscosso nessun successo. In realtà ha riscosso un successo totale, e tutti hanno beneficiato di questa operazione per capire l'importanza di questo compositore. È una bella opera di cui parlo, perché questa sera la proporremo sulle onde di Rete 2 a partire dalle 20. La Jacquerie è un'opera, diciamo, fine 800, c'è un po' di Verdi, c'è un po' di Wagner. È una bella esperienza l'ascolto di questa musica.
Ecco, io non l'ho mai sentita questa, così almeno avrò finalmente l'opportunità di conoscere Jacquerie.
Bene,
grazie,
sì,
Giuseppe. Allora, sono lieto di averti sentito. Divertiti, cercheremo di fare anche noi il possibile. Tu, appunto, assistendo allo spettacolo al Malibran, che si chiama così perché ci aveva cantato la Malibran semplicemente. Prima era il Teatro Gallo. Ecco.
Che bello, ecco, la Malibran. Oh, che tempi, oh,
vedi, che
tempi
gloriosi. E noi invece.
Senti, proporrò l'intervista a Alexandra Zwicky tra qualche giorno, quindi ecco.
Perfetto, d'accordo, benissimo. Allora sabato prossimo, visto che tu sei ormai il turista del melodramma, ti ho contaminato. Va bene, ciao Giuseppe,
salutoni.
Stai bene,
ciao a tutti.
Stai
ciao,
bene.
Ciao.
Questo stacchetto, ecco, di autore ignoto, l'ho scelto apposta perché altrimenti tipizzerebbe troppo gli interventi che seguono. In realtà è di Giuseppe Nicolini, piacentino. Vabbè, ve l'ho svelato. Per introdurre invece un argomento che non ha nulla a che fare con Nicolini e con l'Ottocento, bensì siamo agli estremi, appunto, come diciamo, parole in musica, perché abbiamo a che fare con due compositori apparentemente antitetici. E quindi cedo subito la parola a Luisa Castellani, la quale mi ha proprio caldeggiato affinché la invitassi a parlare di questa sua proposta. Sappiamo che fa seguito ad altre già degli scorsi anni.
Proprio così, e infatti ti ringrazio molto di questa opportunità, Giorgio, perché questo è in pratica la seconda puntata di un lavoro iniziato l'anno scorso, sempre già in collaborazione col Controluce Teatro d'Ombre. Alberto Ione è qui al mio fianco e parlerà anche lui del suo importante intervento in questo progetto. Ed è stata la mia scommessa fondamentale, era quella di mettere a confronto, ma non solo come in una giusta posizione, ma proprio perché dialogassero questi mondi così lontani. Il barocco, da un lato, l'anno scorso si trattava di Don Edenea di Purcell, quest'anno niente meno che la Poppea di Monteverdi, da qui le pop. del titolo.
Una delle mie opere preferite, ho cantato anche parti di Nerone, io oltre che quelle dei soldati.
Meraviglia, meraviglia. È un'opera infatti stupenda, nella quale veramente si nuota con piacere, e l'abbiamo messa a confronto niente meno che con la costellazione zodiacale di Karlheinz Stockhausen, e quindi questi segni zodiacali che poi con un veramente, direi con una violenza inaudita, abbiamo deciso di attribuire praticamente ai personaggi di Poppea.
Quindi un segno zodiacale
per... Ci siamo permessi questo.
Poppea non è la Vergine.
No, Poppea non è Vergine, esattamente, ma è il sensualissimo Toro. Mentre naturalmente Nerone chi è?
Il Leone come me.
Il Leone come noi, noi due, Giorgio.
Anche tu, Leona. Ok, non Leonessa, Leona.
E quindi, insomma, facendo un po' questo gioco anche sui caratteri dei personaggi, abbiamo mescolato violentemente le carte. Io qua veramente devo dire che dal punto di vista didattico è stata una scommessa già vinta, perché ragazzi si sono impegnati al 150%, danno il tutto, il quello che possono, è il massimo di più, e veramente li vediamo infatti sul palcoscenico, permettimi almeno di nominarli.
Certo.
Questi ragazzi che veramente sono tutti studenti, non c'è nessun alumno, cioè sono tutti attuali studenti di tutti i livelli, dall'inizio al secondo master, dall'inizio del bachelor fino al secondo master. Avremo Alice Rossi, Anna Piroli, Laura Charan, Anna Maria Villamizzar, Alina Cavalieva, Giovanni Barà, Marcello Marchetti, Federica Cassati, Barbara Brandi, Renato Cadel, Nuno Dos Santos, Anna Piroli, Rebecca Calotta, Elena Reveland, Juan Manuel Bernal Jimenez, Wang Tianyu e Ayumi Togo.
E voilà.
E sono capitanati niente meno che da questo signore che è alla mia sinistra, che è Darren Hargan, che è veramente stato il nostro Salvator del
nome tutelare.
Deus
ex machina.
Studente, insomma, ci dirà lui, studente non proprio, veramente già ottimo, giovane professionista, fantastico, che li tiene tutti insieme, li coordina con grande piglio. E abbiamo invece qui Alberto, che poi ci parlerà della parte registica fondamentale. Anche.
Benissimo, io direi un ascolto, però lascerei scegliere a voi, perché io leggo Pur ti miro e naturalmente immagino al duetto, che poi sappiamo non è neanche stato forse scritto da Claudio Monteverdi, ma la pagina
infatti,
più bella dell'opera,
ma è talmente bello che ce lo godiamo.
Ecco, sì, lasciamogliela. Ecco, ma cosa preferite proporre come primo ascolto?
Ma partiamo pure da questo.
Partiamo da questo. Ok, allora
sono Alice Rossi e Giovanni Baraglia.
Tenore
Poppea e tenore,
e soprano, quindi avete scelto un Nerone maschio.
Un Nerone maschio.
Va bene,
sì.
Ok. Purtroppo dobbiamo sfumare su questo amplesso fra Nerone e Poppea. Lascio sempre la parola a Luisa Castellani, che conduca appunto i suoi due compagni nel percorso che ci vuoi illustrare.
Beh,
sei co-conduttrice oggi.
Co-conduttrice, che onore, Giorgio, ecco. Che onore. No, veramente volevo semplicemente mettere l'accento sul fatto che siamo veramente in prova. Questa è una registrazione,
ah, certo, sì,
che come si sente anche proprio non solo dal vivo, vivo, ma dalle viscere
claro,
delle
perché
parole.
Lo spettacolo non c'è ancora stato.
Lo
e quando sarà,
diciamo, sarà domani, perché appunto no... dicevo, la scommessa didattica vinta, ma quella artistica la vedremo domani.
Domani
e
dove?
Invito veramente tutti a venire domani alle 18.30 allo studio Foce, dove avremo la possibilità di vederlo finalmente.
Dobbiamo anche appunto riferire i dati tecnici, sì sì.
Infatti. E poi volevo ancora puntualizzare l'uso della vocalità barocca nel quale mi è stata veramente di grande aiuto, come sempre, la mia collaboratrice Barbara Zanichelli.
Ah, anche lei è una cantante favolosa.
Che è malata e che salutiamo, perché è in un letto di influenza, poverina, da qualche giorno.
Vabbè, si ristabilirà.
Dunque, posso far parlare il giovane Darren, per primo?
Questo è stato per me un grandissimo piacere.
Accento è più possibile il tuo accento, così almeno vediamo che siamo internazionali.
Coraggio. No, di avere la possibilità di lavorare con...
Ma guarda me.
Da Luisa, e la sua classe. Io sono qui a Lugano da poco tempo, ho vissuto a Zurigo per da 2007, ho lavorato al teatro lì, ma sono qui a Lugano di fare un master con maestro Arturo Tamaio e Marchi Joschi, ma ho avuto anche questa grandissima possibilità di collaborare con i cantanti anche.
I cantanti, ecco, cosa hai chiesto ai cantanti dal punto di vista vocale, naturalmente, su suggerimento e con la collaborazione di Luisa Castellani?
Per me...
Perché sai, alludo, non so, il vibrato sì, il vibrato no, le variazioni, c'è qualcuno che sta
posso
indicando.
Subito. Perché non è soltanto stato che cosa ha chiesto, appunto, che cosa ha dato ai cantanti.
Ecco, allora.
Cosa ha dato? È stato veramente fantastico, non solo l'accompagnamento al cembalo, ma veramente le indicazioni vocali. Io ho trovato che tutti sono migliorati, prima lo dicevo perché c'è il valore aggiunto dello spettacolo, ma c'è stato il valore aggiunto di un maestro veramente sottile nell'arte.
Grazie,
di intervenire sulla tecnica dei cantanti, li ha aiutati.
Ma tu innanzitutto da chi l'hai appreso questo, visto che sei giovane?
Direi che della mia gioventù sono cresciuto come pianista, ma ho sempre cantato da piccolo e ho sempre suonato pianoforte, ma volevo sempre lavorare con i cantanti. E quando ho studiato a Londra, per esempio, ho avuto la possibilità di lavorare con grandissimi coaches, pianisti, per esempio Tony Legg, che è stato il maestro a English National Opera, l'Opera House, adesso è in Australia, e altri maestri. E durante questo periodo a Zurigo, in cui c'era Alessandra Parera e tutti i grandissimi cantanti del mondo, ho imparato così tanto e ho lavorato ogni giorno con tantissime persone. E durante quel periodo anche sono stato il vice capo dello studio di Zurigo, e allora ogni anno ho lavorato con non solo con i professionisti, ma anche i giovani cantanti. E questo, direi, è un'arte speciale, perché una musicista è
molto
più che, sì, una direttore deve capire che un cantante all'inizio della carriera non si può chiedere tutto a un giovane cantante, e si deve imparare il modo di aggiungere il meglio in ogni persona, perché ogni voce è diversa, e questo è veramente un'arte che non si può neanche imparare in fretta, ci vuole tempo per quello.
Certo, non posso chiederti che cosa hai chiesto e quindi che cosa ti piace. Dimmi solo cosa non ti piace nel canto, in questo caso monteverdiano, e poi anche per quel che riguarda il compositore gemello. Ecco, cosa non volevi che facessero i tuoi cantanti?
Una voce sfoggiata, diciamo.
Una cosa un po' alla canta Napoli.
La cosa che ammiro, per esempio, nel lavoro di Luisa, per esempio, è canta tutto il repertorio contemporaneo sempre con una qualità lirica, e questo è molto molto importante, e anzi è più importante nel repertorio contemporaneo. E come si vede nel questo repertorio che stiamo facendo insieme con Monteverdi e Stockhausen, tutti i Tierkreis sono veramente molto melodiche, tutte le arie. E questa è una qualità, a parte le parole, a parte tutto il repertorio, di far sentire una bella...
linea melodica.
Sì, infatti. Sì. Perché anche essendo una practicum per i cantanti sul palcoscenico, anche come io ho lavorato anche nelle stanze del conservatorio è molto importante per i cantanti, anche su un palcoscenico molto piccolo come quello del studio Voce, si rende conto subito che tutte le idee che questi cantanti vogliono mostrare, si ha bisogno del fiato, si ha bisogno di una persona che veramente ha tutte le note, alle
sotto
note
controllo,
in
sotto
corpo.
Sotto controllo del fiato, esatto.
Perché poi
capisci
con tutti
perché
i movimenti...
dicevo che certo, era un lusso averlo, certo, studente certo, fino a un certo punto.
Certo.
Adesso...
Ma a parte quello, sì, sono già in carriera come giovane professionista, ma devo dire che essendo qui a Lugano e essendo ufficialmente uno studente nel conservatorio, sto imparando tantissimo dei grandissimi maestri che ci siano lì dentro, tipo... maestro Arturo Tomaio e Marco Joschi, che sono veramente bravissimi, e per me questo periodo della mia sviluppo è molto importante e sto
e
godendo
per noi,
il
prezioso,
tempo
e
per voi prezioso
ci sia.
Ci ascoltiamo Scorpio allora, magari poi diamo la parola invece all'altro collaboratore di Luisa Castellani, Alberto. Appunto Alberto Iona, regista di questo spettacolo, e inizieremo da una domanda molto provocatoria. Se Poppea è leone e Nerone invece è toro, Scorpio a chi l'abbiamo attribuito?
Scorpio naturalmente al personaggio più ambiguo, Ottavia, la regina Ottavia, che sembra tanto
certo.
Buona non è.
Ok, sì. Niente, passiamo allora un attimino ad Alberto Iona. Io sono stato 2 settimane fa alla Scala per il Trionfo del Tempo del Disinganno, che è una pagina, diciamo, eccezionale, non solo di Handel, una delle più alte di tutta la musica che sia stata mai scritta, secondo me. Naturalmente c'era un impianto scenico talora un po' invadente, a tratti anche un pochino puerile, diciamo così. Ecco, nell'accostarti a un genere di teatro e musica che risente sicuramente di staticità, io ricordo Bob Wilson alla Scala l'anno scorso ha fatto qualcosa di meraviglioso perché ha saputo renderla forse ancora più statica in certi momenti, valorizzandola al 100%, io adoro Wilson, dico la verità, ecco. Spesso il regista invece tende un pochettino a cadere nell'horror vacui, proprio perché pensa che la musica sia, tra virgolette, ripetitiva, tutta uguale, ovvero noiosa. Tanti appassionati d'opera, quindi non melomani, appassionati d'opera, di una certa opera, la pensano così, i registi sembra averne paura, diciamo, quando si accostano a questi capolavori. Quindi adesso ti lascio campo aperto per difenderti, per predicare. Ecco.
Beh, io vengo dalla musica e quindi per me la musica è la maestra, quindi nel momento in cui come regista mi avvicino a un testo musicale, a un testo teatrale, a un'opera, la musica guida. Monteverdi è assoluto grandissimo teatro nella sua costruzione, nella sua fantasia, nella sua libertà ancora prima, no, delle strutture rigide del tardo barocco, quindi ha questa assoluta libertà. E io credo che la regia deve assolutamente seguire per prima cosa la musica. La musica è in questo caso teatro, come può essere Monteverdi, come può essere Mozart, come può essere Bellini. E io credo che un regista scelta debba partire dal testo, e il testo è la musica, non è solamente il libretto. Quindi questo mi pare che sia il punto di partenza con cui poi siamo trovati a lavorare meravigliosamente bene con Luisa.
Da sempre.
E con Darren, che è stato un incontro recentissimo, ma veramente, devo dire, meraviglioso.
Coup de foudre.
Un coup de foudre, ecco.
Sì. E senti, cosa vedremo? Una vicenda in toga, in pepli, eccetera, oppure magari attualizzata, che ha molto senso anche attualizzarle, naturalmente.
Ma ovviamente la mia lettura di Monteverdi è talmente, come dire, un testo così contemporaneo, così veramente di tutti i giorni, nel senso che ciò che ci racconta è qualcosa che ci tocca ancora veramente. Io quindi l'ho immaginata in un tempo, come dire, contemporaneo, ma senza, anche perché i nostri mezzi,
ecco, diciamo.
Perché, diciamo che questo è un progetto che nasce come laboratorio, non è una messa in scena,
dobbiamo
tenere conto.
Sì. Didattico.
E quindi un laboratorio didattico l'abbiamo fatto con dei mezzi, non dico di fortuna, ma quasi.
Veramente.
Quindi ecco, costumi minimal. Non ci sarebbero stati.
Certo.
Quindi proprio essenziali, abiti neri, giacca, pantaloni, camicia, abitini al ginocchio per le signore, insomma c'è, cioè veramente molto pulito, certo. Perché questo è, ma anche per quello che mi interessava, nel senso di lavorare veramente invece sulla gestualità, il lavoro interpretativo. È un laboratorio didattico, quindi dobbiamo formare dei giovani cantanti, e quindi questo era anche l'aspetto di imparare a giocare con un tipo di gestualità che ho puntato su una gestualità, come dire, naturalistica, per quanto riguarda Monteverdi, invece più astratta, se vogliamo, per quanto riguarda Stockhausen. Qui è più una gestualità, diciamo, un po' la Bob Wilson.
Allora, un ultimo accenno musicale del vostro, e poi cediamo di nuovo la voce a Luisa Castellani, perché abbiamo parlato più di pop che di Kreis finora. Luisa, chiediamo la commistione quindi del materiale sonoro, come è avvenuta?
Beh, intanto, come vedi, c'era commistione anche all'interno di Monteverdi, perché questo è un pezzo del Lamento della Ninfa, è totalmente spurio,
infatti,
l'abbiamo messo dentro proprio perché ci piaceva da morire.
Siamo onesti,
da morire.
È importante dirlo, effetti, certo.
E quindi ce lo siamo girato, goduto dentro alla situazione della Poppea, perché effettivamente trovavamo giusto far lavorare i ragazzi su dei capolavori assoluti come sono questi, senza nessun tipo di confine mentale. Io ho avuto appunto la fortuna di avere Alberto vicino già nella Didone dell'anno scorso, Didone Enea con Bussotti, e abbiamo visto che il suo Teatro d'Ombre contro luce è veramente lo strumento più intelligente, raffinato, che con pochissime soluzioni, appunto le ombre, le luci, il gioco minimo, che poi saranno gli stessi ragazzi a muovere, tra l'altro, riesce a rendere, a far diventare teatro le cose più lontane tra loro. A questo punto il gioco linguistico, stilistico, in cui si trovavano immersi questi giovani studenti, era veramente ampio e sfaccettato e complesso da gestire. Ma ci sono riusciti, io credo, proprio per la valenza duplice di ogni intervento. Cioè nessuno poteva dire che cantava solo il barocco o solo Stockhausen. Abbiamo costretto anche persone che veramente venivano da culture molto lontane, come un giovane studente cinese, ad affrontare qualche cosa che per lui era veramente inaudito, e adesso lo fa con grande entusiasmo, con ancora certe cose ovviamente, come tutti, da sistemare, però con la volontà bontà di essere nella musica di oggi come nella musica di allora, del barocco.
Senti, cinese hai detto, ecco, io devo essere sincero, spesso vengo un po' urtato quando la musica, soprattutto il recitar cantando, viene espresso da pronunce non corrette, e non dipende tanto dalla nazionalità o dall'etnia dell'individuo, perché abbiamo dei cantanti italiani che pronunciano pessimamente e degli stranieri, americani inclusi, che sono stupendi nell'espressione, nella sillabazione, nella pulizia proprio dell'esposizione verbale. Ecco, immagino abbiate dovuto fare un lavoro piuttosto importante anche in questo senso, al di là di creare linearità bella di emissione vocale e creazione appunto delle melodie. Con gli stranieri soprattutto, come, non pretendo di sapere tutto in un momento, ecco, come si agisce per cercare di far comprendere loro il testo, il valore del testo di ogni singola parola, perché insomma io non riesco più ad ascoltare neanche John Sutherland, per intenderci, tante volte. Ecco,
sì. Hai ragione, è stato un progresso, come appunto giustamente tu citi una grandissima cantante
stupenda
di qualche ormai anno fa, e questo progresso è avvenuto nel corso proprio anche di questi ultimi decenni. Non si possono più sentire delle pronunce come si sentivano ancora 20-30 anni fa. Ecco. E questo ancora è il lavoro che continua nella scuola oggi. Noi stiamo lavorando appunto con Barbara Zanichelli musicalmente dall'inizio dell'anno a questo progetto, e torturando abbastanza i ragazzi finché la pronuncia non viene messa, come diceva prima Darren, sul fiato, altrimenti non si capisce nulla.
E no, infatti, sì, poi voi non utilizzerete dei sottotitoli, sopratitoli?
Non abbiamo questi mezzi tecnici.
Quindi a maggior ragione il cantante deve essere anche grande interprete proprio della parola e del significato, soprattutto anche perché ci sono parti che non hanno quella cantabilità, voglio dire, che può essere quella della melodia donizettiano-belliniana, insomma.
Tutto recitativo.
Tutto recitativo praticamente che sì, di tanto in tanto sprofonda appunto in queste isole melodiche che comunque sono molto, molto catturanti, questo senza dubbio. Ecco, tornando a Darren, visto che appunto tu hai avuto queste varie esperienze, quali sono i generi musicali quindi nei quali tu sei entrato in contatto? Un po' tutti, oppure, ecco, perché sai, si tende, quando c'è Luisa Castellani, a aprire una grande parentesi all'inizio dell'Ottocento e a chiuderla alla fine dell'Ottocento, ecco, ed è sbagliato, perché invece io l'ho sentita anche essere didatta con quello che è proprio il patrimonio pre-romantico e romantico.
Che adoro. Sarebbe cosa che vorrei insegnare e poter cantare io stessa tutti i giorni,
credo.
Ma è chiaro che si rimane.
Diceva anche Sara Mingardo settimana scorsa,
ecco.
Sì, io sempre barocco, sì certo, ma non crediate che a me non piaccia anche Donizetti o Verdi.
No, infatti, conoscendo Luisa da poco, ho capito che lei ha un grandissimo conoscenza di tutto il repertorio, non solo quello di contemporanea, ma io stesso vengo dalla tradizione anglosassone, ho avuto la possibilità di fare tantissimo repertorio. Infatti questa incoronazione di Poppè è la prima opera che ho avuto la possibilità di dirigere quando ero molto giovane, a 19 anni. Ma durante la mia carriera fino adesso ho avuto la possibilità di fare tanto Rossini, per esempio. Sono stato anche a Pesaro nel 2008. E recentemente ho diretto anche opere di Britten e ho preparato anche nuove opere con cantanti. Allora direi che ho una passione per il repertorio molto, molto, molto ampio.
Non ti precludi.
No.
Abbiamo, penso, 30 secondi. Ecco, cosa possiamo concludere, Luisa?
Io veramente sono grata a te di averci dato questo spazio, sono grata alla scuola di avermi dato l'opportunità di questo seminario, sono gratissima ad Arren e come sempre, da un'amicizia che ormai dura da quasi mezzo secolo, al mio amico e compagno di studi, di lavoro in tantissime occasioni, Alberto Iona, che ha fatto un lavoro con i ragazzi straordinario. Sì. Voi se venete domani alle 18:30 a vederlo al Teatro Foce, vedrete la qualità di un lavoro che è stato fatto in 10 giorni. perché questo avevamo a disposizione.
Più rapidi ancora di Rossini e Donizetti nel comporre le opere. Solo che quelli almeno lo facevano da soli, potevano contare sulle proprie forze. Qua invece riuscire a mettere insieme più elementi sicuramente è più complicato. Ecco.
Però allora... anche lui ha potuto contare sulla collaborazione di Genaro Melendrez, che ha fatto le ombre e che ci sostiene sempre nel teatro controluce con l'aspetto delle luci, sì, appunto. Della... È veramente un collaboratore formidabile.
Bene, grazie allora Luisa Castellani.
Grazie a te.
Grazie a Darren Hargan.
Grazie.
Ho detto Hargan, sbagliato.
Giustissimo.
Giustissimo. Giustissimo. E grazie anche a Alberto Iona.
Grazie.
E noi ascoltiamo invece René Jacobs, che dirige appunto i due soldatini che introducono Nerone, ma in realtà poi non sarà Nerone che noi incontreremo, ma Anna Pirozzi, soprano che canterà alla Scala, Lucrezia Contarini nei Due Foscari di Verdi. Grazie.
Così per quanto veggio, però se ne va di male in peggio.
Di pur che il prence nostro ruba tutti, per donare ad alcuni l'innocenza va flitta e scellerà chi sta sempre a mandrita.
Sol del pedante Seneca si fida
di quel vecchio rapace,
di quel volpon sagace,
di quel reo cortigiano che fonde il suo guadagno sul tradire il compagno,
di quel architetto che si fa casa sul sepolcro altrui.
Non ridire ad alcun quel che diciamo, nel fidarti va scaltro, se gli occhi non si fidan l'un dell'altro.
E però nel guardar van sempre insieme.
Impariamo, impariamo dagli occhi,
impariamo, impariamo dagli occhi a non trattar da sciocchi.
Impariamo dagli occhi a non trattar da sciocchi.
Impariamo,
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 impariamo
dagli occhi a non trattar da sciocchi.
Già si bianca l'alba e viene il dì.
Tacciam, tacciam, Nerone, Nerone,
Nerone, Nerone,
Nerone, Nerone,
tacciam,
tacciam, tacciam, Nerone è qui.
I due simpatici soldati dell'incoronazione di Poppea, si trattava del concerto vocale diretto da René Jacobs, e i due soldati hanno annunciato l'arrivo di Nerone, invece Nerone non arriva neanche Poppea, arriva invece Anna Pirozzi, il soprano che sta interpretando alla Scala di Milano il ruolo di Lucrezia Contarini nel Due Foscari di Giuseppe Verdi. Voglio ricordare che durante l'intervista ad Anna avremo modo di ascoltare alcuni brani espunti da un'incisione dei Due Foscari diretta da Lamberto Gardelli. Tuttavia anche una sorpresa, la voce di Anna Pirozzi impegnata nella Mamma morta dell'Andrea Chenier dal San Carlo di Napoli. Si tratta di una registrazione concessaci appunto dalla direzione del Teatro San Carlo di Napoli del gennaio 2015 con l'Orchestra del San Carlo diretta da Nello Santi.
Thank you.
Parlavamo di Due Foscari di Giuseppe Verdi, opera interessantissima, della prima maturità, io oserei dire, perché è già molto intensa, piena di caratteri fondamentali, direi che poi verranno sviluppati ulteriormente nel novero della produzione verdiana. Sappiamo che accanto ai due protagonisti, padre e figlio, Francesco Jacopo Foscari, abbiamo Lucrezia Contarini, un ruolo fenomenale, fondamentale, scritto per Marianna Barbieri Nini, che è stata anche la prima Lady Macbeth. E noi abbiamo Lucrezia Contarini con noi, in voce e corpo di Anna Pirozzi. Ciao e grazie.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao ciao. Poi magari riprendiamo il discorso sulla tua carriera, sul tuo boom a Salisburgo con Riccardo Muti nella parte di Abigail, ecco. Ma invece così, le impressioni di questo debutto alla Scala di Milano con un ruolo, tra l'altro, di estrema difficoltà.
Sì, l'ansia. Un'ansia positiva, diciamo, è tanta, le aspettative sono tante, il ruolo è difficile, ma devo dire che io frequento molto il primo Verdi, quindi somiglia molto alle altre protagoniste delle prime opere di Verdi, come ad esempio mi ricorda molto Elvira dell'Ernani. Lucrezia è un personaggio che c'è sempre, quasi sempre in scena, canta tanto fino alla fine, lei che sostiene il doge, si deve far forza a lei, deve far forza al doge, deve far forza ai figli, insomma è una donna coraggiosissima. Non so come faccia a superare tutti questi shock che ha durante l'opera, però è molto interessante e spero di renderlo al meglio.
Lucrezia ha una caratteristica, entra sempre in maniera impetuosa, tumultuosa, esatto, con questa sorta di, non dovremmo dirlo, di leitmotiv, ecco, per esatto, usare un termine proprio che non si deve usare, però c'è questa ricorrenza di questo no 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 no, ecco, sì.
È così per ogni personaggio ha un leitmotiv, non bisogna dirlo, ma lo diciamo.
Ma insomma, un pochino c'è, certo, poi Wagner i leitmotiv li elabora, li rigira, eccetera. Qua invece, diciamo, tendono a essere ripetitivi, appunto un po' ossessivi proprio a creare questa tensione del dramma.
Esatto.
Ecco, Lucrezia alterna anche delle parti appunto piuttosto aggressive, piuttosto veementi, se vogliamo, sì, anche dei cantabili splendidi. Ecco, la voce lì come si equilibra in te?
Diciamo che in tutte le opere di Verdi c'è sempre una parte un po' più lirica, dove si placa, diciamo, l'impeto, e quindi bisogna cantare un po' più legato, più dolce, più lirico. Ecco, fa parte dei vari aspetti dei personaggi. Tecnicamente, ovviamente, bisogna essere preparatissimi, pronte, anche perché la prima aria e l'entrata, la sortita di Lucrezia è questo recitativo di impeto, di forza, e poi dopo arriva subito quest'aria dolcissima, tutta cantata in piano, molto legata. Quindi bisogna avere i nervi saldi.
Sicuramente, però li hai già dimostrati appunto in Abigail. Ecco, tu trovi delle differenze nella scrittura di Lucrezia rispetto a Abigail? Abigail era stata scritta per Giuseppina Strepponi, lo sappiamo, che tra l'altro era una cantante che frequentava più Elisir d'amore o sonnambula che non un certo repertorio iperdrammatico, se vogliamo. Mentre Marianna Barbieri Nini era quel che si dice un soprano drammatico d'agilità, altra terminologia, sì, che oggi non piace più, insomma, ecco. Tu trovi differenza nelle linee vocali di Abigail e di Lucrezia?
Diciamo che in Abigail ci sono, la scrittura è un po' più con dei salti,
brava,
sono salti drammatici,
sì, sì, sì,
però sono molto più impegnativi per una voce, mentre invece Lucrezia ha un po' un registro più stabile, più da soprano, deve essere comunque un soprano drammatico, perché in quello che dice il testo di Lucrezia, ma anche la scrittura proprio lo richiede, però insomma Abigail è un po' più scomoda, diciamo,
certo,
come scritta.
È a profilo gotico, oserei dire, ecco, a questi sbalzi.
Però anche,
sì,
Abigail ha quest'aria dolce. Vedi, Verdi mette sempre, alterna una parte un po' più aggressiva ad una più dolce, quindi il lirismo è la parte più legata di un soprano.
E questo permette a una cantante che possiede effettivamente questa vena, queste corde, di mostrare al pubblico appunto le possibilità della sua tavolozza espressiva.
Thank you.
Torniamo alla tua Abigail salisburghese, l'incontro col maestro Muti, appunto. Come eri arrivata con Muti e quali erano state le impressioni di questo sensazionale, anche lì debutto, credo, che ti ha portato d'emblée, se vogliamo, alla popolarità, quella buona, intendo dire?
Sì, diciamo che io avevo già iniziato un annetto prima, con il mio debutto nel 2012 al Teatro Regio di Torino con un ballo in maschera, e da lì la mia carriera stava iniziando molto bene. E poi è arrivato questo treno del maestro Muti, che non mi conosceva, ma è stato convinto da altre persone, di chiamarmi in emergenza per sostituire una collega, non era niente di programmato. E quindi è stato un treno che io ho preso al volo, è stato un grande successo. Purtroppo non ho avuto altre possibilità dopo quella con il maestro,
ma potrebbero
mi si ricorda per questa occasione, di Salisburgo, ma comunque già stava andando molto bene per me.
E quindi da dove sei partita tu? I tuoi studi, la tua vocazione per il canto, com'è nata?
Allora, io ho iniziato a studiare molto tardi, avevo 25 anni, in Valle d'Aosta, dove vivevo, e ho iniziato lì, non ne sapevo nulla dell'opera del canto lirico. Io ero una cantante pop, facevo piano bar, quindi in famiglia non c'era nessuno che frequentava l'opera o la lirica.
Parlavo con Leonardo Cortellazzi 15 giorni fa, il quale mi stava raccontando una storia più o meno analoga, ecco, per cui bella questa generazione di cantanti che così spunta un po' come un fungo durante la notte, bella.
Purtroppo, dico, ho iniziato tardi, mi dispiace, perché avessi avuto l'occasione di conoscere prima l'opera e la lirica sarebbe stato per me più arricchente, se si può dire.
Beh, ma probabilmente perché le cose accadono quando devono capitare nella
vita. Sì, quello sì. Però che cosa mi sono persa per 25 anni? E la lirica, cioè, è stato per me colpo di fulmine per l'opera, sentire queste voci del passato, la mia prima voce che ho sentito, la Callas, Tebaldi del Monaco, ecco, colpo di fulmine, ho detto mamma mia che bello, voglio provare, ho visto che la voce reagiva subito ed eccomi qua.
Come l'hai sentita la Callas, la Tebaldi, per caso alla radio, in televisione?
No, proprio il mio primo maestro in conservatorio mi fece sentire questa voce, colpo di fulmine, è il mio riferimento ancora tutt'oggi, e lei con tanti altri cantanti.
Di solito quando si parla con le cantanti che iniziano un certo percorso, si ha un po' l'abitudine di sentire, a me personalmente capita di sentire frequentemente questo ruolo: oggi incominciamo con Mimì, poi ci mettiamo Micaela, poi Liu, poi vediamo come va la voce. No, tu invece sei partita in maniera proprio con una battaglia, una Giovanna d'Arco proprio. Ecco.
Forse sì, forse perché già ero matura con l'età e la mia voce è nata così, è nata già sostanziosa per poter affrontare questi ruoli. Ho fatto tanta gavetta che mi ha permesso di farmi le ossa per poi affrontare i grandi teatri, e sono partita già in gavetta con questi ruoli, quindi sono nata così, sono nata Abigail.
Sei nata Abigail. insomma, d'altronde questo capitava anche spesso nell'Ottocento, si trovavano delle Lucrezie Borgia di 16 anni, 17 anni. L'importante è trovare la propria identità, trovare il vestito giusto per se stessi. Ecco.
Esatto.
Non è che tutti nascono come delle piccole primule, una può nascere come una bella rosa già pronta, diciamo, a sbocciare. Credo che questo sia stato il caso di Anna Pirozzi, appunto.
Senti, ringrazio molto la natura. Anche.
Ah, senz'altro, ecco. Nel tuo passato abbiamo parlato di Abigail, abbiamo parlato di un'Elvira, stiamo parlando di Lucrezia Contarini, ecco, quindi siamo sempre nell'alveo verdiano, però io so che tu hai mirato anche altri compositori.
Sì, diciamo che mi piace anche molto il verismo.
Ecco, Cavalleria Rusticana, per esempio, che di solito è inscritta più, anche se erroneamente, visto che era stata scritta per Gemma Bellincioni, che era un soprano con il repertorio anche Traviata, ecco, tu l'hai affrontata?
Io l'ho affrontata, per me non mi fa molta fatica, è molto centrale, è una parte che, diciamo, la canto perché mi piace, non la metterei sempre nel mio calendario. Però se mi capita la canto, ma senza impegno, così. È un repertorio così bello che se lo canti perché c'è proprio amore per questa musica, E quindi lo fai, ad esempio anche Maddalena di Coigny, nell'Andrea Chenier.
Infatti, a San Carlo di Napoli,
sì. Ruolo. Sì, e mi piace molto.
Thank you.
Per quanto riguarda la cantante verdiana del Primo Verdi, appunto, ci riferiamo sempre alle Elvire, alle Abigaille, alle Lucrezie Contarini, a Giovanna d'Arco, eccetera. Noi le definiamo così personaggi verdiani, ma in realtà nell'anima e nella voce sono di derivazione belcantistica donizettiana, per lo più. Ecco, tu intendi spingerti in questo repertorio le regine donizettiane, per esempio Lucrezia Borgia?
Ad esempio, io ho cantato ultimamente, non so se lo sai, ho debuttato Roberto De Verona,
Elisabetta. Sì, me l'hai fatto ricordare, sì, mi ricordo.
Ecco,
sì, sì.
Non era previsto, mi è stato proposto, non mi ero mai avvicinata a Donizetti, anche se molti mi dicevano dovresti fare le tre regine. Ecco, mi sono avvicinata con cautela, ho avuto questa opportunità, possibilità, ho visto che la voce ha risposto molto molto bene. E quindi perché no, Donizetti nel mio futuro?
Ma perché no? Grazie Anna, sei stata simpaticissima e infiniti in bocca al lupo.
Ne ho bisogno. Grazie, crepi il lupo, viva il lupo.
Grazie ancora ad Anna Pirozzi. Vi ricordo appunto che il Teatro San Carlo di Napoli ci ha concesso la diffusione della Mamma Morta dall'Andrea Chenier di Umberto Giordano, edizione del gennaio del 2015, diretta da Nello Santi. La voce di Anna Pirozzi. E a questo punto torniamo ai Due Foscari. Concludiamo il nostro incontro di oggi con la Barcarola Tace il Vento, sempre diretta da Lamberto Gardelli, alla testa del coro e dell'orchestra della Orff Symphony. Buon pomeriggio a tutti, buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana.